Mi sono svegliata presto, dopo un sonno breve ma profondo, e ho subito sorriso, guardando la piccola culla accanto al mio letto. Ho sentito in corridoio il rumore del carrello e le voci del personale. Tra poco arriverà la colazione. In questo esatto momento mi sembra che il mondo per me cominci e finisca in questa stanza, appena illuminata dal sole leggero che filtra dalle tapparelle accostate. Il mondo è tutto in questa stanza di ospedale che odora di disinfettante, nelle lenzuola bianche un po' ruvide che sanno di candeggina e soprattutto in questa culla spartana in cui dorme un esserino minuscolo, mio figlio. È nato 2 giorni fa e lo guardo incredula per convincermi che è proprio tutto vero, che adesso lui è qui, è mio ed è iniziata la nostra storia insieme. C'è silenzio in questa camera linda e luminosa. La mia compagna di stanza dorme ancora, ha partorito ieri ed è stanca. Io sono felice, ma al tempo stesso sono agitata. 1000 pensieri mi vorticano dentro e solo questa atmosfera rarefatta, questo momento di solitudine, di quiete, mi aiutano a calmare un po' la mente. Il mio Andrea è stato veloce, non si è fatto attendere più di tanto. Già pochi mesi dopo la decisione di cercare di avere un bambino, mi sono ritrovata incinta. La gravidanza è stata tranquilla e il parto abbastanza veloce. Eppure, non tutto quello che si racconta sulla maternità è vero. E io so bene, per averlo provato sulla mia pelle, che anche se è un figlio voluto e desiderato, nel diventare madre si provano sentimenti ambivalenti, spesso contraddittori. Sei tu, ma al tempo stesso non lo sei più. La tua vita continua, ma dentro tutto è cambiato, tutto si è rivoluzionato. Non saprei come spiegarlo, come esprimermi. Non so ancora quando riuscirò a comprendere fino in fondo gli stati d'animo che ho sperimentato. Avverto ancora tutto in maniera vivida, fortissima. Da un lato la gioia, la felicità di diventare madre, l'emozione all'idea di accogliere questa nuova piccola vita. Dall'altro lo spaesamento, la paura di non essere all'altezza, il timore che mi ha fatto sentire in colpa di perdere la mia autonomia e indipendenza, di non riuscire più a seguire i miei obiettivi lavorativi e di carriera. Mi sono vergognata dei miei stessi pensieri, non ho trovato il coraggio di confessarli a nessuno. Ho mostrato al mondo un viso raggiante, ho interpretato il ruolo della donna felice, senza dubbi né timori, nascondendo la mia ansia e le mie incertezze. Soprattutto ho cercato di tenere a bada la paura, anzi il terrore di non farcela, di non essere adeguata, capace nel proteggere questa vita che cresce, che avrà bisogno di tutto, che dipenderà dai miei gesti, dalle mie parole, addirittura dai miei sguardi. Ora che ho partorito, poi, la mancanza di mia madre si fa sentire ancora più forte. Il dolore che mi porto dentro da quando è volata via prima del tempo si acuisce. Penso a quanto avrebbe amato questo bimbo e a quanto avrebbe amato me in questo momento, a come avrebbe cercato di starmi vicino e anche di aiutarmi. Ora che sono appena diventata madre, vorrei sentirmi figlia. Vorrei quelle braccia amorevoli intorno, quelle mani fragili e nodose sul viso e la sua saggezza a sorreggermi per poter attraversare questo tempo con più leggerezza, più gioia e con meno paure. D'improvviso un senso acuto di solitudine mi assale. Mi chiedo a chi mi rivolgerò quando non saprò come fare, quando sarò stanca per le notti insonni, per i pianti irrefrenabili e magari mio marito sarà via al lavoro. Non ho sorelle o parenti a cui chiedere aiuto e le mie amiche sono a loro volta oberate da 1000 impegni, tra case, lavoro, figli. E poi, che ne so io di bambini? Quando mai mi sono ritrovata ad accudirne uno? Mi accorgo che i miei pensieri stanno prendendo una piega pericolosa e cerco di scacciarli via. A cosa servirebbe adesso lasciarmi sopraffare dall'ansia? Sfioro la testolina di Andrea, la fine peluria scura che la copre, accarezzo le minuscole orecchie, le gote appena rosate. È talmente bello e dolce che mi sento sopraffare da una tenerezza che si trasforma in un pianto leggero di commozione e di felicità. Ce la faremo, lo sento, ce la faremo passo dopo passo insieme. Oggi si torna a casa. Mio marito è venuto a prendermi. Ormai stiamo per arrivare e se da un lato non vedo l'ora di ritrovarmi nel mio ambiente tra le mie cose, dall'altro sto già cercando di pensare a come gestire tutto, ora che dovrò badare al nostro piccolo Andrea. Lui dorme beato, Per fortuna il latte è arrivato e sono riuscita ad attaccarlo al seno prima di uscire dall'ospedale. Marco è silenzioso ed assorto, guida piano, ma sulle labbra, sugli angoli degli occhi appena increspati, gli aleggia un sorriso. Appena può, stacca una mano dal volante e la appoggia sulle mie, o mi sfiora un ginocchio. Già, Marco è sempre stato fermo nel proposito di avere un figlio. Me lo ha sempre detto, sin da quando abbiamo iniziato a stare insieme, che avrebbe voluto un figlio da me. Quando abbiamo avuto il risultato del test di gravidanza, si è messo a ridere, a saltare come un pazzo, prendendomi tra le braccia e trascinandomi in una buffa parodia di valzer. Eppure, in questo tempo lungo e breve che è stata l'attesa, ci sono stati momenti in cui l'ho sentito lontano. In quei momenti c'era qualcosa in lui che non riuscivo a decifrare, un silenzio strano e sospeso nelle nostre parole, uno sguardo sfuggente, una sensazione impalpabile, indefinita, la percezione di un suo ritrarsi da me, un richiudersi in un suo spazio, nel quale a me non era consentito entrare. Ho provato più volte a parlargli, ma è stato evasivo e qualcosa mi ha frenato nell'insistere. Mi sono detta che forse era semplicemente il pensiero per il futuro. È una persona metodica, ordinata, gli piace avere tutto sotto controllo. Pianifica spesso la nostra vita familiare come fa con le attività della sua piccola azienda. Appena varcata la soglia del nostro appartamento, un sentore di pulito mi investe. Un profumo di lavanda, di fiori di campo. Non c'è traccia del disordine che avevamo lasciato quando siamo scappati per andare in ospedale. Sui mobili non c'è un filo di polvere. Il bagno brilla. In cucina, da una pentola sul fornello, arriva un delizioso profumo di stufato. Eppure, mio marito è sempre stato un disastro nelle faccende domestiche. I nostri litigi sono sempre scaturiti dal fatto che sembrava ritenerle mie competenze esclusive. Marco coglie il mio sguardo sorpreso, sorride sornione. Ho chiamato in aiuto mia madre. Sembrava non aspettasse altro. Mi ha detto che ci sarebbe mancato solo che dopo aver partorito questa meraviglia tu dovessi subito occuparti della casa. Avresti dovuto vederla. È entrata qua con il piglio marziale, seguita a ruota dalla signora che l'aiuta nelle pulizie, e si è messa a spostare mobili, pulire tapparelle, lampadari. Dice che puoi chiamarla quando ti va, che non si piazza qua in pianta stabile solo per non essere invadente, ma che tu per ora devi solo riposare e dedicarti ad Andrea. Se vuoi viene anche solo per prepararti un caffè o farti fare una doccia in pace, o per tenere a bada gli amici che sicuramente si riverseranno in casa per conoscere il nostro piccolo. Beh, io e mia suocera non siamo mai state particolarmente in confidenza, eppure adesso sento una gratitudine sconfinata per lei. Già solo l'idea di avere ospiti e fare conversazione in questo momento mi sembra insopportabile. Io farò in modo di tornare prima del lavoro, sarà molto presente, vedrai, ha aggiunto Marco. Sul tavolino del salotto campeggia un enorme mazzo di fiori. Rose, anthurium, iris, sono stupendi. Quando mi avvicino per ammirarli, mi accorgo che vicino al vaso c'è una scatolina di velluto rosso. Prima ancora di aprirla sento montarmi dentro un'emozione, una specie di onda che mi sale dal petto, dalle spalle, fino a restare bloccata in gola. Nella scatola c'è un anello, tre verette incastonate una nell'altra. Due sono con brillantini, quella centrale con rubini. È stupendo, sono senza parole. E sotto c'è un biglietto che apro con mani tremanti. Amore mio, io non sono bravo con le parole. Non sono bravo a spiegare ciò che provo. Per questo a volte lascio che sia tu a parlare per entrambi. Scusami se qualche volta sono stato un po' distante in questi mesi. Mi sono sentito spaesato e confuso. Noi siamo perfetti insieme, siamo bellissimi anche quando litighiamo. E la tua dolcezza lascia spazio alla guerriera che c'è in te. Siamo diversi, ma siamo complementari e complici. Dal momento in cui abbiamo saputo di aspettare Andrea, ho sentito che la nostra vita stava cambiando e una parte di me non avrebbe voluto. Ho avuto paura di perdere un po' del tuo amore. Ho avuto la percezione che stesse per rompersi il cerchio magico che insieme riuscivamo a formare. Niente più come prima. Ma la mia era una paura irrazionale, lo so. Ma mi chiedevo se avrei continuato a essere per te ciò che sono stato finora. Avrei voluto parlartene, ma mentre io rimuginavo ti vedevo così entusiasta e felice alle prese con i preparativi che mi ha frenato la paura di essere frainteso e di smorzare la tua gioia. Perdonami, Ora che ho visto Andrea, ora che ho potuto tenerlo in braccio, ho capito che grande stupido sono stato. La nostra vita non sarà più come quella di prima, perché sarà mille volte meglio di prima. Per questo ho scelto per te un anello avere. Sono tre, come noi. Ognuna è bella e perfetta in sé. Ognuna potrebbe bastare a se stessa, ma insieme tutte e tre sono meravigliose, formano qualcosa di splendido. Ti amo infinitamente. Io mi accorgo di avere gli occhi lucidi, l'anello brilla tra le mie mani e so che sarà per me il gioiello più prezioso, quello che negli anni terrà sempre vivo l'emozione fortissima di questi momenti. E sono totalmente, compiutamente felice. Siamo in tre adesso, con tutta la gioia e tutti i timori che la nostra nuova vita comporta. Siamo in tre e insieme formiamo un cerchio perfetto.